Se anche tu metti il cuore in ogni dolce, se inforni come atto di amore, se lo dici con una torta o coi biscotti al posto dei fiori, allora sei anche tu Forno Star e questo è il tuo posto. Ciao, sono Francesco Saccomandi e questo è Forno Star, il podcast. In questa stagione facciamo una chiacchierata coi miei amici. Parliamo di cibo e di cos'altro ovviamente, li conosciamo meglio e ci facciamo lasciare alla fine una loro ricettina, che in fondo è uno dei regali più belli che qualcuno possa condividere. Fammi sapere cosa ne pensi, lascia un commento, oppure scrivimi sul mio sito, francescosaccomandi.com, o su Instagram, sul mio account, Francesco Saccomandi. Nella prefazione del suo ultimo libro, Dolci per mille occasioni, l'ospite di oggi fa una dichiarazione inequivocabile. Io amo i dolci. La nostra vita è ricca di momenti che si legano a un dolce e ricordare un compleanno, una ricorrenza, un viaggio, una persona, significa spesso sentirne il sapore. Oggi facciamo una chiacchierata con la mia amica Natalia Cattelani. Mi piace parlare un po' dei tuoi esordi. Il mondo dei blog è nato qualche anno fa, una decina d'anni fa, qualcosa, un po' di più. Come l'hai approcciato? Come hai detto, sai che voglio farlo anch'io? Questo mi interessava, partire di qui.
Ma io sono sempre una curiosa, non mi fermo mai, Francesco, mi sento viva se vado avanti, capito? Non mi fermo. E quindi devo farlo, poi magari scopro che sono una frana, mi butto un po' giù, ma poi mi ritiro su, cerco di imparare. Insomma, mi piace un po' rimanere aggiornata, poi lo faccio anche per le figlie, perché poi avendo queste figlie di età così diversa è anche un modo per rimanere anche al passo con loro. No? Insomma, non essere proprio la madre che pensa solo a fare le partite a burraco, tra virgolette, che bellissimo giocare a burraco, non vedo
magari
l'ora
si appassionano di... anche a loro, esatto,
però insomma io vado avanti e lì la mia passione che era la cucina, io avevo una scuola di cucina poi però sai, avendo la quarta figlia e poi magari non è andata proprio come doveva andare con la mia socia, e allora ho detto ma io tutto quello che ho da dire adesso a chi lo racconto? la scuola di cucina chiusa, insomma con le quattro figlie era impegnativo comunque ricominciare tutto da capo, avevo 40 anni. E allora ho cominciato a vedere tutte queste ragazze blogger che aprivano questi blog e non sapevo neanche cosa, il computer si usava pochissimo ancora, se non lo usavi per lavoro dovevi essere proprio un nerd oppure di questi, no così. E invece ho voluto sfidare me stessa, dico ma se lo aprissi io un blog… E mi sono dedicata così per vedere cosa voleva dire stare dall'altra parte, perché io già qualcuno lo leggevo, c'era il famoso Cavoletto, Sigrid e poi tutta quella schiera di ragazze che avevano iniziato con lei, erano tutte giovani però Francesco, erano tutte ragazze 25-30 anni e quindi io ne avevo 40 e in più avevo già quattro figlie, tre e poi è arrivata la quarta subito dopo. Però ho detto, perché no, una mamma, ci può stare anche una mamma, no? In mezzo a queste ragazze.
Assolutamente.
Ed è per quello che ho aperto il blog poi in funzione così per le famiglie, per i bambini, perché all'inizio io mi sentivo di poter raccontare tutte le esperienze che avevo vissuto da appassionata di cucina, da persona comunque preparata, perché avevo insomma conoscevo, mi sapevo muovere, no, tra i fornelli, e poi anche come mamma, perché avevo l'esperienza che queste ragazze ancora non avevano, capito? Quindi ho trovato pochino la mia nicchia.
Ma infatti è sempre quello che mi ha colpito di te, Maria, il fatto che tu sia molto, gli americani dicono relatable, cioè una persona nella quale ti identifichi, cioè non sei una maestra che sale in cattedra piuttosto che magari una persona lontana anni luce, anzi sei proprio, io penso all'amica che tutti quanti vorrebbero avere, che ti dà quel trucchetto in più che dici ma guarda un po', è così semplice.
Ma che bello! Anche penso la stessa cosa anche di te, perché anche tu sei una persona molto pratica, quindi mi piace molto il tuo modo di stare sui social, insomma, che insomma non lo si fa per autocelebrarsi, capito? Per essere autocelebrativi, come si diceva una volta.
Esatto.
ma proprio per il piacere di condividere quello che si sa, perché ci sono persone come me e come te che stranamente, io lo dico tra virgolette perché sembra una cosa così strana, provano piacere nella condivisione, ecco, e noi siamo
vero,
tra queste.
È vero, è verissimo, al 100%. Tra l'altro sono stato molto, come dire, impressionato nel dire quando Natalia ha la sua pagina Wikipedia, quindi ho
detto,
fatto la ricerca, ma meravigliosa, bellissima, anche mimica la fama a tutti, cioè... Non vogliamo mica dire.
Incredibile, guarda. No, anche no, io quando l'ho scoperto mi sono messa a ridere. Dico, ma chi è che l'avrà scritta? Qualcuno che forse avrà ritenuto valido, opportuno, sì, carino, scritto.
Esatto. Ma sono tutte quante validate, quindi se uno non se la può scrivere da solo, quindi non è ovviamente, come dici te, autocelebrativa, anzi è validata da Wikipedia, quindi non è mica la prima cosa che passa lì. Il nome del tuo blog o sito, adesso non so, io il mio tendo sempre a chiamarlo più sito piuttosto che blog, perché ormai sono dei preverbi siti. Blog era una volta dove magari scrivevamo le ricette, adesso sono anche
più complessi,
il tuo è super completo, esatto, quindi sono più siti. Il nome Tempo di Cottura, da dove è venuto?
Ah, devi sapere che le cose belle non si fanno quasi mai da sole, perché devi io tutto quello che ho fatto, tutti i traguardi che ho raggiunto, insomma, io ho sempre corso in compagnia, cioè mai da sola, anche perché sono un po' una frana, cioè ho molta resistenza, ma insomma non, in compagnia corro meglio, e tra le artefici e le persone che mi hanno sempre sostenuto maggiormente in famiglia è mia sorella, che Manuela, lei è proprio l'artista letteraria, tra virgolette, perché legge tantissimo, molto più colta di me. Io sono sempre stata sulle cose pratiche, mentre lei invece, noi siamo legatissime, siamo due sorelle, lei invece ha sempre coltivato molto la passione così della cultura, tra virgolette, proprio in tutti i sensi. E allora tutte queste... i nomi, le trovate un pochino più particolari, e sono sempre state suggerite da lei, e per me è il mio punto di riferimento quando ho bisogno di qualche cosa. Anche per esempio tutte le introduzioni dei miei libri le ha sempre scritte lei, insomma, quindi siamo una bella coppia.
Un tandem creativo e pratico che è l'ideale.
È bello perché ci si integra, no? Poi dopo anche tuttora mi dà consigli, no? Guarda, le storie non le devi far così, le devi far così, perché solo i boomer fanno, che poi siamo coetanee, cioè siamo coetanee, e lei da me della boomer, capito?
Ma come osa, eh?
Esatto, dico, guarda, stupendo, che abbiamo 11 mesi di differenza. Dice, sì, però io non sto dietro al telefonino, quindi...
Una domanda che spero non sia trabocchetto, ma tra scrivere un libro e fare una ricetta in televisione, qual è secondo te il più stimolante? O se dovessi sceglierne, ovviamente sei molto prolifica, 6 libri se non erro di cucina, quindi dico l'ultimo, sì. Mi hai anche menzionato, questo è stato penso uno dei regali più grandi che mi abbia mai fatto, quindi ti ringrazio.
Ma tu sei proprio il punto di riferimento di tutte le torte americane. Io, se devo fare una torta americana, la prima persona che guardo sei tu. Cioè, proprio ognuno di noi ha poi...
Arrossisco.
No, è che farai tantissime altre cose, mi dispiace magari ricordarti solo per questo, però per me non c'è Francesco che tenga, cioè sei tu e basta, ecco.
Meglio per qualcosa che per niente, quindi assolutamente, anzi,
no, tutti i dolci americani da quando ci siamo conosciuti, poi noi ci siamo conosciuti anche di persona lì proprio alla prova del cuoco,
sì, esatto,
quindi tanto tempo fa, anche te, vedi che bella carriera,
sì. Caspita, hai capito,
io ti ho sempre tenuto d'occhio, scusa, quindi ti ho interrotto?
No, non ti preoccupare, era la mia domanda era un po' più tra il libro e la televisione, quello che ti stimola di più, ti dà di più, so che sono sicuramente diverse come, sì, come due, quello che, dove dire, se dovessi scegliere uno dei due, dovessi casomai,
sì.
Qual è quello che dici, questo, farei di più questo?
Ma guarda, forse il libro, perché nel libro posso lo gestisco io, cioè decido io cosa, sì, cosa scrivere, la ricetta la decido io, come svilupparla, insomma ci sono, posso prendermi anche un pochino più di tempo per descrivere la preparazione eccetera. In TV, come hai visto, è molto bello, ma passa in un attimo, cioè zac, sette, sì, minuti e passa, otto minuti e passa, che delle volte non ti rendi neanche conto, magari entri no, nel tuo spazio dicendo mi raccomando devo dire questo, 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 e poi invece ti rendi conto che hai detto la metà delle cose che dovevi dire, che dovevi fare, quindi è molto bello, è un colpo di adrenalina pazzesca, perché poi anche noi andiamo in diretta, no? Quindi vedi come sono tutte le tempistiche, sì, dall'altra parte, gente che ti fa gestacci. Adesso noi, visto che c'è, adesso vi racconto questo aneddoto, visto che c'è, sì, nello studio adesso è molto grande e quindi non sono più vicino, io ero abituata allo studio della Prova del Cuoco dove tu avevi tutti davanti a te, proprio gli autori, gli aiuti autori, sì, ce li avevi proprio a mezzo metro, quindi capivi, interpretavi, vedevi benissimo, no? Tutti i comandi che ti davano, i segni, il tempo eccetera. Adesso invece stanno praticamente a 5 metri davanti a te, tutto al buio, e quindi non vedi niente, e per agevolare la comunicazione ci hanno dato quei vibratorini piccolini, dei piccoli, delle scatoline che vibrano dovunque tu li metta, insomma, cioè adesso chi le mette da una parte, chi dall'altra, io in tasca. E quindi ogni tanto te li senti, senti vibrare la tasca destra, poi allora alzi il viso per cercare di incrociare l'autore che magari alza le mani per dirti quanti minuti ti rimangono, capito? È frenetica, non te la gusti, cioè quei, sì, 7-8 minuti
è vero.
È faticoso, invece un libro no. Mi prendo il mio tempo, se voglio dire che dovete sbattere bene le uova e rovesciate la ciotola e le uova rimangono attaccate, cioè, lo posso dire, insomma, no?
E a proposito, quindi, del, hai cominciato questo, il preambolo anche sul sito con un lavoro di squadra di tua sorella. Io l'ultimo, sì, lavoro di squadra che ho visto e ti ho scoperto in una chiave diversa, secondo me geniale, su TikTok durante la pandemia. Lei è la più giovane, la tua figlia?
Sì.
La più giovane, vero, lei?
Elisa, la più giovane, che tra l'altro è stata lei che mi aveva proposto così, perché dice mamma dai che dici, facciamo TikTok, e così, bene, proviamo anche lì, no? Perché non mi piace dire di no agli esperimenti, quindi ovvio, sì, proviamo. E stava andando benissimo, cioè non so, avevamo preso proprio il via. Poi cosa è successo, Francesco? Che come tutti i ragazzi, cioè, si stancano, quindi lei, certo, si è stancata, certo, dopo un po', sai, essere chiamata per fare la ricetta, perché diventa, alla fine diventa un lavoro, tra virgolette, quindi…
certo, assolutamente.
Anche per loro, ma lei era giovane, l'aveva così iniziato per fare, per provare, poi non, magari, mm-hmm, insomma, non, e quindi era, litigavamo come due zittelle, cioè, ogni volta che c'era
da
Elisa, dobbiamo fare questa ricetta, no, dopo quando, delle sceneggiate pazzesche, anche io ho detto no, se devo litigare con mia figlia per questa stupidaggine, no, meglio che rimaniamo tutte d'amore d'accordo, il gioco è bello, certo, finché dura poco, e così insomma la sua partecipazione basta, è finita, e andava bene finché c'era lei, perché TikTok è questo social soprattutto frequentato da ragazzi, no? Ragazzi, allora
sì,
se trovi la formula giusta va bene, per così invece un po' si tentenna di più, poi metto qualche ricetta lo, sì, stesso, però era carina così con Elisa, la mamma, la figlia eccetera, invece di ballare noi cucinavamo, insomma.
Ma infatti, sono d'accordissimo, infatti secondo me TikTok, diciamo i TikToker che sono arrivati un po' come noi nel fine 2019, 2020, 2021, con queste crescite tra l'altro incredibili, che li paragonavi a Instagram, dicevi wow, incredibile.
È vero.
Però poi dopo è stata comunque una bolla anche quella, perché era tutta pandemia, la gente era in casa, adesso fare dei numeri così sono incomprensibili, tra l'altro spesso magari vedo delle celebrity di Instagram su TikTok, mm-hmm, che hanno 3.000 follower e non si muovono di lì e non capiscono il perché, ma perché giustamente secondo me, un po' come dicevi te, bisogna trovare la chiave giusta per ogni social. È chiaro che,
sì,
ti dico, infatti la mia domanda era, che ti avrei fatto, era questo, il rapporto appunto che hai magari su Instagram, TikTok, like, ce l'hai detto, se c'è qualche altro social che ti piace, tipo YouTube, o dove ti stai focalizzando di più, quello che secondo te, sì, ti rappresenta anche di più.
Sì, adesso probabilmente mi sono resa conto che insomma Facebook e Instagram sono decisamente poco affidabili, decisamente, a mio parere. Ora, questo è un ragionamento così che viene dalla mia poca esperienza, non sono certo un analista, non sono certo la persona che conosce, anzi perché è difficile comunque, no? Conoscere gli andamenti di questi social, sì, gli algoritmi, eccetera. Però insomma, a livello proprio di impostare il lavoro e così, insomma, va bene esserci, però la mia attenzione adesso sta ritornando, si sta rispostando su un canale che avevo aperto tanto tempo fa, ma poi l'avevo un po' buttato lì, invece su YouTube, perché forse YouTube è, lo vedo un pochino più una certezza, si cammina molto lentamente, si va molto piano, però ogni passo, cioè ogni gradino che tu raggiungi su YouTube, poi non è che ne scendi tre, capito? Cioè continui a salire, magari sì, ne sali di mezzo, ne sali mezzo alla volta, un gradino alla volta, è molto lento così, ma io non ho visto delle discese in picchiata come invece su Instagram piuttosto che Facebook, quindi per il momento insomma sto curando anche così YouTube. Infatti sto facendo delle live che hanno successo, insomma anche il mio pubblico me lo sto portando dietro, sì mi sto portando indietro, che è anche divertente perché sto coinvolgendo il pubblico che come me magari non è così pratico, capito, di questi social e che si sposta da un social all'altro,
da uno all'altro, certo,
esatto, e impara, capito.
Mi trovi d'accordo in pieno, YouTube è una, è un qualcosa che neanch'io, io ho cominciato con YouTube e il blog, quindi, però poi dopo, sai cosa, è il discorso dell'editing secondo me, il fatto di che avere tutto in un telefonino e in verticale per me è molto più veloce, forse anche perché non dico sono pigro, ma avendone come tutti tante da fare tutto il giorno dici vado con un formato verticale, sono meglio, in realtà YouTube, ma me lo dice anche un mio amico che è un nerd di ste cose,
vai su YouTube,
quindi ma me lo dice da anni e anni e io sono un po' decoccio. Però
vedi Francesco, sono contenta perché io ho tutte queste deduzioni, cioè sono appunto queste, sono così, sono dovute al mio pensiero, no? All'esperienza pratica che sto avendo, no? Poiché sto dappertutto a cipicchia, allora ragiono e vedo un po' l'andamento e dico secondo me YouTube non deluderà, è molto faticoso perché appunto è lento, devi trovare anche lì la chiave giusta per entrare un po' così, però tutto quello che ti sei guadagnato non lo perdi, capito?
Ti rimane,
se ovviamente se continui ad essere presente, perché poi se molli anche lì probabilmente dopo non cresci più e pian piano torni nel dimenticatoio, mentre su Facebook e su Instagram, dicevano Instagram, i reel ti porteranno la proprio persone a non finire, avrai la coda di follower, ma dove? Cioè non lo so. E allora poi dopo ridurre tutto così mi sembra proprio anche brutto, perché poi dopo uno non pensa neanche più alla qualità del contenuto, ma perché ne devi fare, via, e allora via, rotoli di pasta sfoglia a destra, rotoli di pasta brisè a sinistra, perché poi se non
diventa brava,
quelle sono, diventano le ricette, perché vuoi mettere a fare una bella torta che la devi cuocere, la devi impastare, devi fare la lievità,
non so,
oppure pasta a go-go, perché naturalmente la pasta è quel piatto che si fa in 10 minuti con un sugo accanto e via, e lì pasta, ma no, non ce la faccio, non è per me, dai, non è più per me. Ma
infatti una volta ogni tanto ci sta, sì, io ti dico, una volta mi è capitato uno dei video che è stato più tra i controversi su TikTok, magari anche qua uno di quelli più visti, era far la pasta fritta, che sembrava che avessi ammazzato qualcuno, in realtà una cosa vista e rivista, la pasta cotta, seccata e fritta, che viene buonissima tra l'altro, hai copiato lui, hai copiato lei e cosa sta, e hai distrutto l'Italia.
Eh. Vabbè,
è meraviglia, il mondo è bello per
esatto.
la radio.
Ma infatti, poi dopo io ogni tanto sbrocco quando trovo, perché poi dopo mia sorella dice, sì ma tu ogni tanto devi essere anche la vera Natalia, perché dice che sono troppo, un po', sono troppo edulcorata, no? Quando mi rapporto con determinate gente, insomma, perché poi, insomma, e allora ogni tanto anche io tiro poi fuori le unghie e rispondo, sempre educatamente, però insomma non si possono sentire certi commenti o certe... Allora io cancello.
Anche perché poi sì. Ci pensavo, per gli utenti questo è un momento d'oro dove chiunque ha tutto quello che vuole gratis,
esatto.
senza pagare un quattrino, se non la banda, esatto. il wifi che ha in casa. Quindi volere anche delle pretese, magari essere maleducati, non c'è scusa, ecco. Infatti concordo in pieno. Io purtroppo da quando faccio molti più reel l'ultimo anno, ma mi arriva comunque molta più gente, arriva veramente la Fiumana, arriva ecco, proprio di vedi? Tutto, il circo ha aperto le gabbie, e non mi sono mai trovato a bloccare così tanta gente ecco. come nell'ultimo anno. Però d'altra esatto. parte si fa selezione all'ingresso, come al Cocorico.
Esatto, anche perché adesso arriverà probabilmente anche in Italia, noi arriviamo dopo, ma in America ormai tutti i contenuti sono a pagamento, cioè ci sono tutti i creatori, sì. tutti i blogger, food blogger, così, almeno i più conosciuti, insomma quelli che ormai stanno un po' più da anni, ecco, che sono anche più autorevoli, sì. diciamo, sì, sì, no? Sì. Perché magari quello che... E sono tutti a pagamento, quindi non so, se io spererei, no? Che queste belle cose... magari potrebbe, chissà, venire anche qua in Italia, farebbe comodo a noi che lavoriamo ormai da tanto
non
tempo, però finché adesso è tutto gratuito, ecco, tutti possono entrare in casa mia, ma con educazione,
bravissimo.
Io questa è una cosa che proprio, insomma, non tollero, la maleducazione dà proprio molto fastidio.
Bravissima Natalia, vogliamo concludere questa bellissima chiacchierata con una ricettina per gli amici che ci ascoltano? Sei un qualcosa di, sai come sei te, quindi rapido, super smart, un qualcosa che dici, ah caspita, lo preparo subito, lo ascolto,
sì, sì.
ascoltato e mangiato, altro che cotto.
Guarda, questo, se avete dei ceci secchi in casa, è l'ultimo must di casa Mingrone Cattellani, via, ci metto in mezzo anche il cognome di mio marito, perché anche io l'ho vista di recente da una ragazza tedesca, vegana, mi è piaciuto tantissimo e quindi l'ho fatta mia, naturalmente poi uno ci metti quello che ti piace di più dentro, perché insomma tedesche e italiane ci sono alcuni ingredienti che non vanno tanto d'accordo, ma l'idea è fortissima, perché io adoro le falafel, le polpette di ceci, che tu come ben sai si fanno con i ceci ammollati, poi quando sono stati ammollati tutta la notte li prendi, le frulli, ci metti dentro le spezie, prezzemolo, cipolla, paprika, insomma tutti i profumi che ricordano poi il piatto originale oppure quello che piace a te. Per abbreviare le tempistiche e per poter decidere di mangiarle anche, appunto come hai detto tu, da qui a mezz'ora, quindi senza tenere a mollo i ceci, è molto carina questa cosa, perché tu prendi i ceci, i ceci secchi, li lavi prima, gli dai una lavatina e li asciughi. Poi li frulli i ceci così nel tuo, in un frullatore, guarda io lo faccio anche in quel baracchino piccolino, piccoletto, cioè se uno ha un frullatore più potente ha più soddisfazione, ma anche in quello piccolino tranquillamente, dipende poi sempre anche dal ceci, se è troppo, se è molto duro oppure se è molto secco, però ci si riesce, tranquilli. Si frullano fino a ridurli in polvere un po' granulosa, una polvere granulosa diciamo. Poi tu dopo cosa fai? Aggiungi tutte le tue spezie che vuoi inserire, che vuoi sentire, e ti fai il tuo preparato. In questo caso io cosa metto? Metto aglio secco, prezzemolo disidratato, poi metto sale, la paprika, metto il cumino che mi piace molto e faccio praticamente un preparato per polpette di ceci. Lo metto nel barattolo e quando ho voglia appunto di farmi le mie falafel, le mie polpette, prendo 120 grammi di questo preparato e lo metto e ci vado ad aggiungere sui 150-160 ml di acqua bollente. Aggiungo, do una bella mescolata, no è fantastico, una bella mescolata, chiudo, lascio riposare un quarto d'ora. Poi se tu lo lasci riposare mezz'ora, un'ora, perché nel frattempo ti fai la doccia, apparecchi, guardi i compiti dei bambini, tanto meglio. Ma già, per dire, però già in un quarto d'ora noterai che i ceci hanno assorbito tutta l'acqua, si sono idratati e quindi non c'è più bisogno di tenere l'ammollo in tanto tempo e sei pronta per formare le tue polpettine e farle in padella, ma proprio con un filo d'olio, non devono friggere, solo un filo d'olio,
sì.
2-3 minuti per lato e hai queste polpette fantastiche da accompagnare a una salsa fatta a base di yogurt, per esempio, che è sempre buona, yogurt, senape, ci metti dentro un po' di maionese se ce l'hai, insomma, così ti fai questa salsa.
Che meraviglia.
Francesco, provale perché sono la fine del mondo.
Assolutamente. Ma scherzi, ma guarda, i ceci in casa non li ho, però li, perché ho fagioli secchi che li uso per fare le cotture in bianco, però ecco, me li procuro, non assolutamente.
Tu non mangi legumi? No, non li mangi oppure li mangi?
No, li mangio solo che ce li ho già lessati.
Ok, di solito, sì.
E ci facciamo tipo l'hummus, però secchi non li compriamo assolutamente, anzi, poi le falafel li andiamo matti, quindi sfondi una porta aperta.
Vedrai che mi ringrazierai, mi chiamerai Natalia, una bomba.
Già in anticipo. Meraviglioso.
Bene. Comunque vedi che anche delle ricette vado avanti, perché anche questa non è una ricetta, no, tradizionale, ma io mi diverto, mi devo divertire.
Ma guarda, infatti secondo me quando uno non smette mai di voler imparare, divertirsi, quello penso sia il vero segreto per, come dire, per mantenersi comunque sempre freschi, cioè io mi riconosco esattamente in te, spericolato, curioso, e comunque sempre, perché tanto è così, se non scopri la cosa nuova e ti siedi su quello che fai, io penso di essere il primo che si annoia di quello che fa dopo un po', quindi devo cambiare, dico mi annoio e figurati gli altri. Quindi.
Esatto, vero, vero Francesco, va bene.
Bene, Natalia, io ti ringrazio tantissimo per questa bella chiacchierata, è stato un vero piacere.
Grazie a te.
Quindi ricordiamo Natalia con la pagina di Wikipedia e il sito tempodicottura.it, stupendi. E poi ci risentiamo prestissimo nei social, ci teniamo sempre in contatto.
Certo, assolutamente. Io saluto tutti e ringrazio te per questa bella così chiacchierata tra amici, davvero.
Grazie a te, grazie mille. Ti è piaciuto questo episodio e la chiacchierata che abbiamo fatto io e Natalia? Io mi sono divertito un sacco, non so te. Mi piace tantissimo confrontarmi con persone che sono energetiche, entusiastiche, hanno sempre voglia di imparare, perché io adoro imparare a mia volta, ma fortunatamente mi piace anche condividere tutto quanto quello che imparo, perché le cose sono belle, secondo me, quando si condividono. Lì allora veramente ci si arricchisce. Spero che questo episodio ti sia piaciuto. Anzi, iscriviti al podcast, così ti arriveranno le notifiche quando quelli nuovi verranno caricati. Nel frattempo, ti ricordo, io sono Francesco Saccomandi, questo è Forno Star, il podcast, ma soprattutto, non dimenticare mai, siamo tutti Forno Star. Ciao, alla prossima volta!